buonasera a tutti. A nome del Centro Culturale di Milano sono molto lieto di introdurre questo secondo appuntamento del ciclo di incontri Italia 150 anni, un crocevia diverso di unità. È evidente, soprattutto adesso che siamo alla fine appunto del mese di marzo, che siamo stati subissati da occasioni di riflessioni teoriche e anche di spettacoli veri e propri, basti pensare appunto allo spettacolo di Benigni in proposito, no, come dire, che avevano a tema l'unità d'Italia, i 150 anni dell'unificazione giuridico-amministrativa istituzionale, perché non dimentichiamolo, la festa dell'unità, il 150esimo, è stata fatta coincidere con il momento in cui viene proclamato re d'Italia Vittorio Emanuele II. Non, per esempio, con una data di una battaglia significativa, non con l'inizio del primo Parlamento italiano, ma proprio con la data più istituzionale possibile, quella fra l'altro che segna la piemontesizzazione dell'Italia, perché non è un caso, ma Vittorio Emanuele era secondo come re di Sardegna e continua a mantenere questo numerale anche come re d'Italia. Quindi è stata una forma di unità molto particolare. Allora, siamo qui non per celebrare questo aspetto un po', come dire, di unità istituzionale, ma perché siamo convinti che ci sia un'unità più profonda da scoprire, da riscoprire, da incontrare. E in questo ci aiuta il messaggio che il Pontefice Benedetto XVI ha mandato al Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano in occasione del 17 marzo, in cui dice che il risorgimento costituì il naturale sbocco di uno sviluppo identitario nazionale italiano iniziato molto tempo prima. E aggiunge, il cristianesimo ha contribuito in maniera fondamentale alla costruzione dell'identità italiana attraverso l'opera della Chiesa, delle sue istituzioni educative ed assistenziali, fissando modelli di comportamento, configurazioni istituzionali, rapporti sociali, ma anche mediante una ricchissima attività artistica, e questo dal Medioevo fino a tutta l'età moderna. Per cui conclude questo giro di riflessioni di questa bellissima lettera che vi invito a riscoprire se non l'avete ancora già guardata, come un vero manifesto di storia politica importante per oggi. Conclude dicendo che l'unità d'Italia, realizzatasi nella seconda metà dell'Ottocento, quindi non ebbe luogo come artificiosa costruzione politica di identità diverse, ma come naturale sbocco politico di una identità nazionale forte e radicata, sussistente da tempo. Questa è la sfida dell'incontro di stasera. Abbiamo con noi due grandi personalità, non solo sul piano umano, ma anche sul piano culturale e istituzionale, e senza dilungarmi nei loro titoli, che sono numerosi, no, il professor Edoardo Bressan, professore di storia contemporanea all'Università di Macerata, e il professor Giorgio Vittadini, presidente della Fondazione della Sussidiarietà. Bene, a entrambi chiediamo di rispondere un po' a questa provocazione del nostro pontefice. È proprio vero questo? È una provocazione o un dato di realtà? Questa allora, per primo interverrà con un taglio soprattutto storico appunto il professor Bressan, a cui cedo volentieri la parola.
Grazie per queste parole di presentazione e per l'invito ad essere qui stasera per quella che da parte mia vuole essere soltanto una riflessione sul passato, per ciò che può servire nell'oggi. E allora, rispondendo alla sollecitazione di Andrea, la risposta è sì. Ed è sì, come già si può cogliere da un termine, magari spesso abusato o retoricamente enfatizzato, che però vuol dire proprio questo, ed è il termine risorgimento. Risorgimento e non rivoluzione, per esempio, risorgimento che rimanda appunto a qualche cosa che c'era già. E questo rimando avviene ai primi dell'Ottocento, nel cuore delle vicende successive alla Rivoluzione francese e all'esperienza napoleonica, ma anche nel quadro di un'Europa ormai cambiata. È l'Europa delle nazioni, è l'Europa che vede le identità nazionali come protagoniste della storia. Anzi, ed è una riflessione che accomuna in Italia un grande intellettuale come Cuoco e il nostro Manzoni, negli anni milanesi di Cuoco, lo ricordava proprio Andrea Caspani in uno scritto recente, sul valore e sul significato del popolo. Ecco, il popolo è non il nuovo, ma è il vero soggetto della storia, di cui occorre cogliere il senso. Ecco, il popolo italiano allora, e non solo la nazione italiana, è certo che c'era per una continuità data innanzitutto dall'esperienza religiosa che aveva accomunato le popolazioni della penisola da sempre, una continuità data da un riferimento culturale comune e da una lingua comune, una lingua che nel caso particolare dell'italiano, ben compreso proprio da Manzoni, non è lingua di corte o lingua di amministrazione imposta dall'alto, ma è lingua che nasce dalla letteratura, dalla poesia, dalla parlata, perlomeno, della gente toscana. Allora, in un contesto come quello, in cui è chiara la necessità di ripensare il quadro della penisola italiana all'indomani del congresso di Vienna, che aveva cercato di ripristinare in qualche modo l'ordine antico, senza riuscirci, e lo aveva fatto però in un modo antitetico a questi nuovi principi che mettevano in primo piano la nazione e il popolo. In un quadro in cui gli stati italiani della Restaurazione, e la storiografia ci sta facendo capire sempre meglio questo punto, si palesavano come creazioni artificiali, innaturali, particolarmente quel regno lombardo-veneto, regno sì, ma con una corona che stava oltre le Alpi e con un ridottissimo margine di autonomia, ma questo vale un po' per tutti gli stati della Restaurazione, nessuno dei quali poteva essere capace di farsi interprete di quella nuova sensibilità. Ecco, si capisce allora come soprattutto da parte di un pensiero che volesse rifarsi a un'ispirazione cattolica, un pensiero non solo come espressione di un'elite intellettuale, ma come coscienza diffusa, non diamo a questo termine un significato troppo ristretto. Ecco, ma è chiaro come da questo da questo punto di vista fosse naturale il tentativo di pensare a una prospettiva nazionale, a un movimento politico nazionale che fosse rispettoso di questi dati, che corrispondevano profondamente all'identità italiana, un'identità di cui, come ha detto il cardinale Bagnasco, i credenti fin da allora si sentivano soci fondatori, e che appunto evitasse le semplificazioni, le scorciatoie, le fughe in avanti caratteristiche dell'età napoleonica. Certo, sono in molti a porsi questo problema, se lo pone Mazzini, se lo pone il federalismo democratico di Cattaneo e Ferrari, ma direi che da parte cattolica c'è un apporto peculiare che proprio si lega all'uso della parola risorgimento come appunto espressione di una continuità con la tradizione. Ecco, Del Noce ha sottolineato molto bene questo valore della parola risorgimento. E con una chiesa italiana, con una chiesa milanese, che è solidale con i movimenti nazionali. Che ne sarebbe dell'Europa quale noi la conosciamo, della stessa Europa delle nazioni che si disegna nel corso dell'Ottocento senza l'apporto della Chiesa? Pensiamo al caso polacco, ma ne potremmo davvero fare tanti altri. E con una Chiesa che anche, e questo è molto interessante perché è una premessa significativa rispetto a quello che voglio dire fra poco, che è partecipe delle nuove istanze sociali, perché la società sta vivendo un periodo di profonda trasformazione. L'esperienza milanese ci dice proprio questo, ci dice di una grande vitalità di gruppi di laici e religiosi impegnati sul fronte delle nuove povertà della civiltà urbana. E proprio intorno a queste strade che conducono all'ospedale maggiore si esercitava fin dai primi anni dell'Ottocento una vastissima opera di apostolato sociale che dalla visita ai malati nelle crociere della Cagranda arrivava alle case di accoglienza, arrivava alle scuole notturne, come si diceva allora, faceva nascere una congregazione religiosa come quella di Maddalena di Canossa, vedeva la partecipazione convinta di un uomo come Rosmini, che scrive di essere venuto a Milano per imparare da tutto questo. Allora, si capisce come su questa strada ci sia un duplice approfondimento. In primo luogo, storico-culturale. Ma di che paese, di che Italia stiamo parlando? Cosa c'è alle spalle di tutto questo? Che cosa ci impone di risorgere? Manzoni. Le osservazioni sulla morale cattolica, siamo nel 1819, la risposta a Sismondi, non è vero che il cattolicesimo è stato un elemento negativo e disgregatore dell'identità nazionale italiana, anche nei secoli dell'età moderna. Il cristianesimo è stato l'elemento fondante e costitutivo. E in questo quadro andiamo ad altri storici, andiamo ad esempio a Cesare Balbo, l'Italia ha un ruolo particolare perché ciascuna delle nazioni cristiane ha un suo ufficio, e quello dell'Italia, per esempio, ci dice Balbo, è quello peculiare di favorire la pace fra l'Europa e i popoli del Mediterraneo, quindi un approfondimento storico. E accanto ad esso un approfondimento politico, dalla storia alla politica, certo, allora diventava possibile. Ecco la proposta giobertiana del primato nei primi anni 40, l'idea di una confederazione con il Papa presidente, sia pure con un ruolo largamente simbolico di questa nuova realtà italiana. Ecco, Balbo, di nuovo Rosmini, con un coerente progetto federalista nazionale. E ancora una volta si comprende come quando la situazione italiana ed europea esplode, il 48, l'anno dei miracoli e la primavera dei popoli, i cattolici ci siano. Ci siano non soltanto perché nelle piazze italiane si grida Viva Pio IX, ma perché in quel momento occorre essere partecipi, solidali, con una mobilitazione che vede un largo coinvolgimento della società. Pensiamo alle 5 giornate, all'insurrezione di Milano, alla partecipazione corale dei cattolici, del clero, dei seminaristi. Ecco, tutto questo, certo, non porta a un risultato positivo. Non c'è il tempo stasera, ovviamente, per ripercorrere analiticamente questi avvenimenti, però le speranze neoguelfe del 1848 falliscono, e quel fallimento è la premessa di un iter successivo che porta sì all'unità nazionale, porta alla realizzazione di quell'unità statuale, politico-amministrativa, che dà compimento alle aspirazioni di cui abbiamo detto, ma in modo profondamente divisivo. Ed è qui che si inserisce tutto il peso della questione romana. Una rottura con la Chiesa, con il mondo cattolico, legata in particolare al ruolo del papato. Ma non dimentichiamo quanto la soluzione unitaria, quella con cui poi dobbiamo fare i conti, quella che il 17 marzo del 1861 viene ufficializzata, sia una soluzione anche dettata dall'urgenza, dall'imperio delle circostanze, necessariamente sbrigativa, che fa giustizia anche un po' sommaria di molte esigenze reali di quel periodo. Pensiamo ai grandi problemi del paese nel momento dell'unità, a un'irrisolta questione contadina, a una questione meridionale che si palesa subito in tutta la sua gravità, problemi rispetto ai quali l'inizio dell'industrializzazione può rispondere ma solamente in parte, e magari all'inizio addirittura aggravando gli squilibri. E lo Stato, il nuovo Stato italiano, ad esserne delusi non furono soltanto i cattolici, furono tanti liberali, tanti democratici, tanti federalisti. Lo Stato si presenta con un volto non sempre amico, è uno Stato elitario, è uno Stato centralista, oltre che, per le circostanze che ho ricordato, duramente anticlericale. Lo sappiamo oggi, lo si sapeva allora, fin dall'inizio. Ecco però, che cosa va rilevato a questo punto? Che quello Stato, pur con tutti i suoi limiti, è uno Stato che offre un quadro di libertà costituzionale, in cui è possibile esprimersi, dire la propria, costruire qualcosa che sta a cuore. L'Italia liberale aveva a suo modo coscienza di questo, infatti la festa nazionale era la festa dello Statuto, proprio perché l'indipendenza non poteva concepirsi separata dalla libertà. Un quadro di libertà costituzionale, che cosa vuol dire? Vuol dire che si afferma fin dall'inizio un tipo di governo parlamentare. Il governo risponde alla maggioranza della Camera elettiva, non è espressione semplicemente della volontà sovrana. Vuol dire che con gli anni Ottanta, poco dopo l'unità tutto sommato, si attua un progressivo allargamento del suffragio politico e amministrativo. qualcuno potrebbe dire, poca cosa, si passa dal 2 al 7%, certo, ma su che base? Sulla base dell'alfabetismo. Tutti coloro che erano alfabeti, avevano assolto all'obbligo elementare, potevano votare. E allora qui si coglie, secondo me, l'aspetto che mi sta più a cuore questa sera, si coglie la risposta della società e particolarmente della Chiesa, come diceva sempre Giorgio Rumi, il mio maestro, con cui tante volte siamo stati insieme in questa stessa aula, questa civitas che non può essere separata dalla ecclesia. Ecco, qual è la risposta? Certo, la risposta è quella della denuncia, e ci mancherebbe, doverosa, sacrosanta. Ma la risposta è, accanto alla denuncia, quella della partecipazione. E attraverso la partecipazione, la rivendicazione a pieno titolo di una cittadinanza. Perché bisogna pur chiederselo, come mai? Bisogna pur chiedersi la ragione per la quale i cattolici dopo l'unità sono intransigenti. Certo, il movimento cattolico, l'opera dei congressi è un movimento intransigente nei confronti dello Stato liberale, ma non sono legittimisti, non rivendicano l'Austria, il Granduca, i duchi, il Borbone, i vecchi sovrani, i vecchi troni, anzi rivendicano piuttosto la loro originale e costitutiva partecipazione alla patria comune. Tant'è che molto spesso il giornale dei cattolici si intitola Il Cittadino. Qualcuno è rimasto ancora oggi, Monza, Lodi, ma ce n'erano moltissimi, Udine, Macerata, Genova, Brescia, dove Giuseppe Tovini col suo giornale sostiene questa battaglia, e l'unica accusa che non accetta dal fronte radicale zanardelliano è proprio quella di antipatriottismo. Non potete dirci che siamo antipatrioti perché siamo fedeli al Papa, perché la fedeltà al Papa è un elemento integrante dell'essere italiano. Parole scritte con grande vigore negli anni 80 dell'Ottocento. Quindi la risposta è quella della partecipazione. La risposta nasce dalla capacità di comprendere una situazione nuova, non necessariamente voluta in quei termini, oppure voluta sì in linea di principio, ma non condivisa nella sua attuazione, ma in cui comunque giocarsi e impegnarsi nuovamente. E quindi l'associazionismo come chiave di volta. I cattolici non votano, perché la questione romana porta al non expedit, non conviene, e la risposta pontificia alla domanda se fosse o meno lecito votare alle elezioni politiche, ma non expedit proibizione mi importa, è un dovere di coscienza non andare a votare alle urne politiche però. Tutto il resto non solo è possibile, ma è doveroso. E quindi l'opera dei congressi e dei comitati cattolici, questa grande realtà associativa, con le sue sezioni, particolarmente la seconda, dedicata all'economia e alla carità cattolica, è capace di inventare a diversi livelli forme assolutamente straordinarie, originali di intervento che risponde a quelle esigenze. E non posso che fare un indice di, è vero, un possibile discorso: il mutuo soccorso, la cooperazione, il credito popolare, le opere di beneficenza, la scuola, la formazione professionale, gli strumenti di comunicazione, la rete dei giornali, della stampa, la capacità di interagire con le istituzioni, significa per esempio far valere per quanto possibile, anche in circostanze molto difficili, un principio, lo diciamo in termini moderni, di sussidiarietà che un ordinamento liberale non avrebbe dovuto negare e che invece molto spesso negava, ma all'interno di quel quadro bisognava appunto far valere i principi della libertà di insegnamento, della libertà di associazione, della libertà appunto di organizzare opere. E molti sono i protagonisti, naturalmente non soltanto i cattolici, perché è la società italiana che risponde. Pensiamo alla risposta della democrazia laica e repubblicana, pensiamo alla risposta del nascente socialismo, sono risposte molto significative. Ecco, nell'ambito del mondo cattolico queste risposte producono esperienze e figure di grandissimo rilievo, di grandissimo valore. Pensiamo a Turini, che abbiamo prima ricordato, ma pensiamo a Don Bosco. Senza Don Bosco la scuola italiana, la società italiana sarebbero un'altra cosa rispetto a ciò che sono diventate, la scommessa di Don Bosco. Investire sui giovani, investire sulla formazione professionale, non importa chi sta al governo in questo momento, facciamo i conti con tutti se necessario, ma il radicamento nella società, la sfida educativa, la scommessa sulle giovani generazioni, questo è un punto qualificante. E dunque si capisce allora, credo a questo punto, il valore e il senso di una esperienza anche politica dei cattolici. Certo, non è una politica condotta a livello nazionale, ma è una politica che a livello locale diventa molto significativa e molto interessante, che è capace di giudicare le situazioni, di affrontare i problemi sociali che nelle situazioni locali si presentano. Sono anni di crisi e al tempo stesso di crescita economica, sono gli anni dell'avvio di un embrionale sistema di welfare. Ecco, si capisce, faccio solo queste due citazioni veramente, veramente rapide, si capisce quello che dice Leone XIII nella Rerum Novarum, che è in un certo senso il riconoscimento di questo tessuto di esperienze. Si capisce che, scrive il Papa, quando sovrasta un danno che non si possa in altro modo riparare o impedire, si rende necessario l'intervento pubblico, l'intervento dello Stato. Ma al tempo stesso questo non può avvenire a scapito delle formazioni sociali, della loro volontà, della loro creatività, poiché il diritto di unirsi in società, l'uomo l'ha da natura, e i diritti naturali lo Stato deve tutelarli, non distruggerli. Ecco, questo è anche il senso, secondo me, molto importante della nascente esperienza politica dei cattolici, quella che trova la sua parola d'ordine in un'espressione fortunata ma profondamente educativa, che rimanda, guarda caso, all'esperienza dei comuni medievali, la democrazia cristiana. La democrazia cristiana che non è un movimento, non è un partito, non è un'associazione, ma è ancora una volta una battaglia ideale, quella battaglia che viene condotta da Sturzo, da Murri, da Filippo Meda, a Milano, da tanti altri. Una battaglia che pone il problema di una partecipazione a questo punto a pieno titolo dei cattolici alla vita politica, interpretando il non expedit come preparazione nell'astensione. Mentre si lavora a livello locale, voi andate a vedere le amministrazioni comunali e provinciali dagli anni 80, 90, dell'Ottocento alla Prima Guerra Mondiale non sono più l'espressione delle vecchie elite proprietarie, della proprietà fondiaria, sono l'espressione di gruppi sociali nuovi, ci sono sindaci cattolici, democratici, socialisti, c'è un'esperienza di governo municipale di straordinario interesse. Ed è questo il quadro dell'Italia giolittiana, quel quadro che aveva permesso di affrontare una crisi molto difficile come quella che si era prodotta alla fine del secolo in Italia, pensiamo anche ai moti di Milano del 1898, l'uccisione di Re Umberto a Monza due anni dopo, ma che aveva anche permesso di ripartire, dando spazio e rilievo a questo tipo, di esperienze. È capace anche, io direi, di trovare un punto di equilibrio felice tra Stato e società, perché nonostante tutto e nonostante qualche sottolineatura di tipo statalistico, in quel contesto lo Stato non si mangia la società, ma è una società nel suo insieme che esprime la propria vitalità all'interno delle istituzioni. Pensiamo a che cos'è l'esposizione, il riferimento mi sembra quasi d'obbligo, l'esposizione internazionale di Milano del 1906, l'Expo, è il padiglione della previdenza, è una cosa assolutamente incredibile, queste numerose realtà sociali operanti a tutti i livelli, centinaia nella sola città di Milano. Certo, e naturalmente mi avvio a concludere, tutto questo deve fare i conti con la drammatica esperienza della guerra, una guerra che pur portando in primo piano questi nuovi soggetti della storia italiana, non c'è solo il Partito Socialista, ormai c'è anche il Partito Popolare dei Cattolici, non c'è solo la Confederazione Generale del Lavoro, c'è anche la CIL, non ci sono solo le cooperative rosse, ci sono anche la Confederazione delle Cooperative Bianche, non c'è solo il mutualismo rosso, c'è anche il mutualismo bianco e poi c'è anche quello repubblicano, naturalmente. Ecco, tutto questo non trova una sintesi e la mancanza di una sintesi politicamente coerente, come sappiamo e come qui ora non possiamo ricordare, apre la strada all'avvento del fascismo. Su questo voglio dire solo due cose molto, molto brevi. Ecco, il fascismo chiaramente si pone a sua volta di fronte al problema del rapporto tra Stato e società, ma lo risolve a favore del primo. Questo è uno spartiacque nella storia italiana. Cioè il fascismo segna realmente un punto di svolta, cioè una virata statalistica delle istituzioni. La scelta corporativa del fascismo è in realtà la scelta di un corporativismo di Stato che distrugge le società intermedie, a cominciare dalle opere di assistenza per finire alle società di mutuo soccorso cattoliche e non cattoliche. Ed è quello che nota Pio XI nella quadragesimo anno. Il corporativismo andrebbe anche bene, ma non così. Ed è quello di cui si discute nel mondo cattolico, particolarmente a Milano, particolarmente nell'Ateneo di Largo Gemelli, proprio in quel periodo, Fanfani, Vito. Oltre il liberalismo, certo, c'era stata la crisi economica del 29, bisognava superare le strettoie di uno sviluppo diseguale e squilibrato. Ma come? Maria Bocci nelle sue ricerche ci ha fatto vedere molto bene questo punto, ecco, la ricerca di una novità che però fosse appunto fosse espressiva di una libertà sociale. Ecco, e se ci pensiamo, il risultato che viene dopo, quello della stessa Costituzione repubblicana e che apre a un quadro pluralistico, ecco, questo risultato è possibile grazie anche all'apporto dei cattolici. Non dimentichiamo però che non è soltanto questione di testi scritti, sia pure di norme fondamentali dello Stato, è questione di opere, è questione di uomini, di protagonisti, e queste opere, questo associazionismo così ricco e così vitale durante il periodo fascista è andato avanti, non si è fermato, si è reinventato ancora una volta, ha trovato la copertura giuridica necessaria, ha trovato tutti gli adattamenti del caso, però ha saputo rappresentare un elemento vero di tenuta della società che si è riproposto nel dopoguerra. Pensiamo all'opera straordinaria di Don Carlo Gnocchi, che dall'interno delle organizzazioni del regime pensa a un'opera di carità per quello che sarebbe venuto dopo, per la tragedia che ormai lui lo percepiva l'Italia avrebbe dovuto affrontare. E quindi davvero tutto quello che è capitato negli ultimi anni trova qui le sue radici, lo trova certo in un quadro che lo rende possibile, ma anche in una continuità di opere che non si è mai interrotta, anzi ha saputo sempre ripensarsi di fronte alla nuova situazione. Per cui allora possiamo dire di fronte a tutto questo è davvero il caso di accorgerci di questi 150 anni, e vorrei dire più di 150 anni, di sussidiarietà vissuta e costruita dal basso che hanno fatto l'Italia. Potremmo concludere davvero rovesciando la frase attribuita, non era proprio così, a Massimo D'Azeglio, no? La sappiamo tutti, fatta l'Italia bisogna fare gli italiani. Ecco, possiamo dire che gli italiani hanno fatto l'Italia. Grazie.
Bene, il professor Bressan ci ha fatto capire come ha ragione il cardinal Bagnasco a dire che gli italiani hanno fatto l'Italia, e direi più precisamente gli italiani cattolici hanno fatto l'Italia con la loro trama di opere, di iniziative, di formazione della mentalità. Eppure, come dice anche il Papa nel prosieguo della sua lettera, il risorgimento, che l'ha dettagliato bene anche lui, è passato come un moto contrario alla Chiesa, al cattolicesimo, talora anche alla religione in generale. E da questo punto di vista allora è interessante mettere a confronto la lettera di Benedetto XVI con la risposta il giorno seguente nel messaggio alla nazione del nostro Presidente della Repubblica, che nel momento in cui richiama il fatto che riflettere sulla storia d'Italia dovrebbe portarci a riscoprire orgoglio e fiducia innanzitutto, lui dice non temiamo di trarre questa lezione dalle vicende risorgimentali, aggiunge anche che certamente c'è stata una ferita nel rapporto col mondo cattolico, una ferita però che lui dice che ormai è sanata al punto tale che oggi, no, come dire, il rapporto tra lo Stato italiano e la laicità positiva affermata dallo Stato italiano della Repubblica, no, come dire, sviluppa un rapporto positivo con la Chiesa Cattolica, un rapporto che si manifesta, ed è un po' il punto con cui chiediamo al professor Bittadini di interagire, che si manifesta come uno dei punti di forza su cui possiamo fare leva per il consolidamento della coesione e unità nazionale. Bene, questo è il tema, ma allora, collegandoci appunto dal passato al presente, no? Ecco, questa eredità cattolica, sia pure dilacerata, e che oggi però viene riconosciuta anche dalla più alta autorità dello Stato, come può in qualche modo interagire in questo nuovo tipo di realtà?
Ma evidentemente io non sono uno storico, quindi il mio approccio sarà di tipo culturale, anche diciamo per quell'avventura che sto facendo di che, come sapete, il meeting si inaugurerà con una mostra dal titolo 150 anni di sussidiarietà, che appunto avrà la partecipazione e la regia di parecchi dei nostri professori storici, appunto Bressan, Dardin, Labocci, costituzionalisti come appunto la Cartabia, la Violini e altri, Trezzi, e l'apporto di un centinaio, di 200 persone, dei ragazzi che stanno lavorando sul tema, e che sarà inaugurata proprio da Napolitano. Abbiamo incontrato con Maurizio Lupi e Enrico Letta Napolitano, invitandolo al meeting, verrà per la mostra, incontrando chi la fa e chiamando intervenendo proprio sul tema, per cui rispondo innanzitutto alla domanda portando la testimonianza di questo approccio, di questa idea, incontrandolo, che diceva adesso Caspani, di questo dialogo riaperto, che appunto si sente paradossalmente in queste celebrazioni. Io parto appunto dicendo perché ci è venuta l'idea di fare questa mostra, perché io pensavo francamente che questo sarebbe stato un anno in cui saremmo subissati di un'interpretazione tradizionalistica del Risorgimento che ci avrebbe sommerso e ucciso per sempre, no? Invece questo dialogo tra il Papa Napolitano e questa mostra una novità, anche nelle sue parole, perché evidentemente il punto in cui io ho incontrato Napolitano e anche Amato, che è il presidente delle celebrazioni, l'idea è dire mostrare la componente popolare, la componente cattolica in chiave sussidiaria in questi 150 anni. Allora, si sente un nuovo clima, ma prima di questo voglio dire, è così debole l'altra posizione che non me lo sarei aspettato, ma col 17 marzo è finita l'ufficialità delle celebrazioni dell'Italia, non ne parla più nessuno. Io penso che arriveremo al meeting e ne parleremo solo noi, perché essendo debole il punto di vista culturale, nonostante la caterva di articoli di Rizzo e Stella e così via, che hanno riletto in chiave super tradizionalista il Risorgimento, a spingere una carretta in salita non si va. Siamo alla fine di marzo e non c'è più l'unità d'Italia, è finita. Questo tema tradizionale non c'è. E secondo me quindi sarà una grande occasione per noi di parlare di queste cose in modo originale, di fronte alla non riuscita della cultura tradizionale. Tra l'altro dico anche, prima di entrare nel merito, che per noi è un'occasione di conoscenza, non è scontato. Nel lavorare assieme si vede che su punti fondamentali di questa unità, penso per esempio alla Costituzione, penso al boom economico, penso il fascismo, non abbiamo le idee comuni, dobbiamo lavorare per trovare la verità, perché probabilmente anche per noi questo tema è sempre stato un tema così degli altri, che non ci abbiamo riflettuto su, a partire non da schemi ma dell'esperienza. Quindi per noi è una grande occasione per verificare, come dire, come un'esperienza come la nostra, un'esperienza cristiana, un'esperienza di un carisma, legge queste cose. E non è scontato cos'è, è proprio un esercizio della verità. E dico, infatti, nel mio intervento voglio buttare lì un'ipotesi di lettura che sta secondo me un po' dietro anche la parola sussidiarietà. Prima di tutto appunto vorrei commentare brevemente sia il discorso del Papa che la risposta di Napolitano a cui accennava Caspani. Il discorso del Papa segna una novità, perché come anche gli interventi della CEI, di Ruini, prima di Bagnasco, perché tradizionalmente il mondo cattolico ha sempre reagito in termini di violenta ripulsa del Risorgimento, come sono venuto su in ambienti cattolici, e questo era più o meno come la rivoluzione russa. Ora il Papa cosa fa? Prima di tutto dice, come diceva Bressan, che il Risorgimento è da leggere nella lettura della storia lunga dell'Italia. Se volete, questo è un po' come Giovanni Paolo II quando cercava di leggere le radici cristiane dell'Europa, mentre invece la lettura tradizionale, come dire, cattolica era il Risorgimento è il nemico, punto e basta, e l'altra è il Risorgimento è anticattolico. Quindi già questa cosa ci dà una chiave interessante di novità. perché anche al meeting qualche anno fa abbiamo visto letture di una certa storiografia cattolica assolutamente revanchista, cioè semplicemente come sottolineando il negativo, che il Papa parli così non è scontato, anche perché poi nel proseguo dell'intervento interviene a leggere in questo modo positivo alcuni aspetti, per esempio quando parla del non espedi sottolinea in positivo che l'astensione della vita politica, come diceva Bressan, rivolse la realtà del voto cattolico verso una grande assunzione di responsabilità nel sociale, educazione, istruzione, assistenza, sanità, cooperazione, economia sociale. Ora, vi sembrerà scontato, ma quando ero più giovane io, del Movimento Cattolico non parlava più nessuno, dell'opera dei congressi non parlava più nessuno, cioè era, o meno, io lo ho sentito parlare seguendo i corsi in cattolica della scuola Zaninelli, Cova, Trezzi, che metteva a tema nella storia economica esattamente queste cose, ma in generale nello stesso mondo cattolico questo era considerato qualcosa di vecchio, o se volete una scelta negativa rispetto alla scelta di non votare, non votavano, quindi si dedicavano al sociale. Quindi anche questo punto del Papa è interessante, perché dà una lettura positiva, come quella che già dava Bressan prima, accenna alla questione romana, ma ne parla per parlare subito della Costituzione del 29, delle Pacti Lateranensi del 29 e poi della Costituzione, per dire anche qui dell'apporto positivo alla costruzione dell'Italia. Tra l'altro, mi dicevo prima, per esempio, la lettura non scontata di personaggi che lui ascrive al mondo cattolico, quale Balbo, D'Azeglio, Lambruschini e soprattutto Manzoni. Voi sapete che Manzoni fece una scelta dirompente all'interno della Chiesa di allora, perché lui accettò di essere nominato senatore del Regno d'Italia, per un cattolico, come dire, punto di riferimento della cultura cattolica, non solo, evidentemente era una scelta, diciamo, abbastanza irrompente. Mi ricordo che qualche anno fa si diceva: sì, Manzoni bene, però guarda qua, ha tradito la Chiesa nel momento in cui lui ha fatto una scelta di entrata in politica, seppur non eletto, alternativa a quella di Pio IX. Il Papa lo rivendica come un aspetto positivo, cioè rivendica come positivamente i cattolici che hanno partecipato alla vita politica in quegli anni. Anche questo mi sembra una forte novità. Poi parla ancora della Costituzione e arriva fino all'accordo di Craxi sul Lateranense. Quindi è come se volesse rileggere l'apporto positivo dei cattolici alla storia d'Italia, invece di questa lettura, se vogliamo, che sia a destra che a sinistra, secondo me, era, come dire, diversa. A destra perché, come dire, noi non partecipiamo a questo mondo. A sinistra perché tutto ciò che è non partecipazione alla politica era, ed è, secondo me, per certi aspetti, per certi cattolici democratici, come una scelta negativa, riduttiva, mentre lui rivendica queste cose. Quindi il Papa dà, siccome il destro, dopo i convegni della CEI, ha una nuova visione tutta da costruire della storia e della storia d'Italia. Interessante Napolitano, perché nella risposta, come diceva Caspani, a parte cose abbastanza scontate e, diciamo, tradizionali, però, per esempio l'antifascismo e la Costituzione, entra nel merito parlando di pluralità, diversità, solidarietà e sussidiarietà come parte della questa storia d'Italia, dicendo che lui vede che attaccando il titolo quinto e la riforma costituzionale, che col pretesto del federalismo, dicendo che lui vede un'unità nella pluralità. Anche questi sono temi detti da un presidente di origine comunista della Repubblica, sono cose interessanti, perché se volete appunto una lettura, come dicevo prima, dei giornalisti del Corriere di prima, continua a pestare invece su i limiti della divisione dell'Italia rispetto al centralismo. Se vuoi, la lettura del Corriere di Stella e di Rizzo è completamente diversa da quella di Napolitano. È la lettura tradizionale che rivendica tutte queste divisioni dovute ai cattolici e altro all'unità d'Italia, per l'idea federalista che poi non si è attuata e così via. E poi parla ancora di fenomeni che appunto possiamo ascrivere a questa storia sussidiaria, la ricostruzione, lo sviluppo economico. Noi nella nostra mostra parleremo di quello che ha parlato Bressan della prima parte, fino alla nascita dei partiti popolari, parleremo della Costituzione, ma metteremo a tema anche il boom economico, perché è una storia strana, come dirò dopo, di ricostruzione dal basso. E poi lui, verso la fine del discorso, riprende esplicitamente il ruolo della Chiesa Cattolica, del conflitto, per parlare del contributo dei cattolici dal punto di vista dello sviluppo sociale, quasi facendo il contraltare al Papa. Anche lui ricordando questa costruzione del bene comune. Anche questo diciamo che è tutta da vedere il futuro, ma certamente segna una spaccatura, secondo me, nella lettura laica, che appunto i giornali di qui sopra sono su un'altra visione, ancora adesso un'altra visione. Ho detto il Corriere, non parliamo di Repubblica, ma la lettura è sempre l'idea, il cattolico è contro, è un'unità che non è riuscita perché purtroppo c'è una Chiesa Cattolica, c'è l'idea federale, la Lega che divide, eccetera, e tutte queste facezie che, ripeto, però mostrano quest'anno la debolezza culturale. Non sono riusciti a imporre, diciamo, il passaggio di una cultura che doveva diventare egemone proprio per l'unità d'Italia. Allora, da queste cose, che cosa traggo io come lettura, diciamo, di fondo dei 150 anni di sussidiarietà? Ma io ho questa visione, appunto, non da storico, ma da tifoso, diciamo, da cittadino, che la forza dell'Italia è stata paradossalmente la forza del cambiamento. L'Italia è un paese che ha avuto sempre la sua capacità nella capacità di cambiamento. Quella cosa che Marchionne ha tirato fuori adesso come la necessità, evidentemente in chiave della sua cultura liberale, lui parte dall'idea che oggi siamo in un momento di globalizzazione, e in un momento di globalizzazione l'Italia è una variabile dipendente, cioè tu non puoi più decidere quanto dai di salario e come fai a organizzare il lavoro, perché se no non i capitalisti, ma gli operai coreani, vietnamiti, cinesi o gli americani, che sono il sindacato, il suo alleato, ci costringe a cambiare. Se non cambiamo, comunque non riusciamo a reggere la competizione. In un mondo che è, una frase di Enrico Letta che è molto interessante, che diceva che l'Italia era un paese grande in un mondo piccolo, rischia di diventare un paese piccolo in un mondo grande. Allora, questa necessità del cambiamento adesso si sente, e tutti, molti di noi anche, sentono questo come un male, come una novità, come un problema grave, qualcosa che potrebbe ucciderci. Io dico invece, se guardiamo questa storia dell'Italia, non dico prima, anche in certi giorni, l'Italia ha dovuto sempre cambiare, perché vi rendete conto che, per dire, in filigrana di questa unità d'Italia, nel 1880 comincia la grande emigrazione italiana, questo l'ho imparato proprio dai libri di storia economica, c'è la crisi dell'olivo e della vite, Oidio, Pedrina, le malattie, e per cui c'è l'accrollo del sistema agricolo italiano, e mi sembra 20 milioni di persone che emigrano tra il 1880 e il 1920. L'Italia reagisce alla povertà emigrando, ma è un'immigrazione ricca, un'immigrazione che si ricostruisce la sua vita e con le rimesse degli emigranti permette di vivere, di campare, di studiare alla gente. E ha dato un apporto non marginale ma positivo a tutti i paesi dove va. Reagisce cambiando, come anche è una reazione di cambiamento la nascita del movimento cattolico operaio, perché non è solo nascita ideale. Io ricordo, ho partecipato 2 anni fa a un convegno della Lega delle Cooperative, c'era il presidente Poletti che diceva: io vado in giro adesso, dopo 100 anni, all'inaugurazione ai centenari delle cooperative, molti sono nate per la crisi. Di fronte alla crisi c'è questa auto-organizzazione sociale. I nomi che venivano ricordati prima, molti altri, nascono per rispondere a bisogni. L'Italia reagisce rispondendo con una capacità popolare di creare un welfare, una solidarietà, un'operosità economica, a addirittura un mondo bancario. Scusate, io ricordo sempre una cosa che oggi forse si dimentica, che la cassa di risparmio, che adesso è una fondazione, ma era l'origine delle banche Intesa, una delle più grandi banche italiane, ancora adesso quando si riunisce non ha un consiglio di amministrazione, ha un comitato di beneficenza, perché questi tipi di banche, casse rurali, banche popolari, casse di risparmio, che nascono con lo scopo mutualistico, nello stesso tempo finanziario e di carità. Quando andate a spiegarlo all'estero queste cose, non capiscono neanche di cosa state parlando, perché è abbastanza rara, soprattutto nel mondo anglosassone, l'idea di un sistema finanziario che ha al centro un sistema di carità. E questa è una risposta, un cambiamento alla situazione. Come se volete, è abbastanza il percorso che diceva Bressan della nascita della soggettività politica in una situazione così difficile, i partiti popolari, che purtroppo oggi abbiamo perso, sono una risposta di cambiamento a una situazione. Come lo è, per andare avanti, questo strano fenomeno per cui un paese distrutto nel 1945, sconfitto e distrutto, c'è il famoso discorso di De Gasperi a Parigi che dice non umiliateci, sembra strano, ma le manifestazioni per Trieste italiana, volevano levare Trieste, era una situazione molto simile al 1918, di un'Italia mutilata, addirittura allora vincitrice, adesso sconfitta, non solo per il piano Marshall, non solo per le scelte politiche generali, in 12-13 anni, guarda caso quelli dei cent'anni dell'Italia, 60-61, 60 Olimpiadi di Roma, 61 celebrazioni per cent'anni, diventa il settimo paese industriale del mondo. E non lo diventa per per le grandi imprese nazionali come la Francia, ancora adesso, non lo diventa per il capitalismo renano, lo diventa per un sistema diffuso di piccole e medie imprese, oltre che grande, nato da una capacità di cambiamento, di adattamento. I prodotti italiani che nascono, quelli di grande consumo, che diventano il simbolo dell'Italia di allora, la Vespa, la 500, i frigoriferi, l'inizio della manifattura, insomma tutti l'inizio della grande industria, sono una capacità diffusa, così diffusa e strana, che nasce, per dire, da gente neanche laureata. Noi avevamo, adesso ce lo siamo dimenticati, abbiamo perso anche questo, il miglior istituto tecnico e professionale del mondo. La gente che usciva di lì, faceva il dipendente, dopo un po' diventava l'imprenditore. Per una capacità di lettura, di cui voglio dire l'ultimo punto, della realtà unica, non pizza e mandolino, perché comunque sia la migliore nello sport più tecnologico del mondo, ancora adesso nel 2011, prevale un'industria italiana, la Ferrari. Allora, noi abbiamo questa capacità di adattamento, di cambiamento, la nascita dei distretti poi. E allora c'è da chiedersi perché. Perché? Perché secondo me quando si perde la capacità di cambiamento l'Italia va in B. Ora, io la cosa che mi piacerebbe verificare anche con gli storici è questa ipotesi, che la capacità di cambiamento non è un caso, ma è figlia del modo di conoscenza che ha portato nella storia, e soprattutto nella storia italiana, il cattolicesimo, quello di cui parliamo sempre, che è la conoscenza per avvenimento. Il fatto che il nostro modo di conoscere è fatto di questo incontro tra il soggetto e la realtà. Il soggetto, quella parola di cui abbiamo parlato molto negli ultimi tempi, ma è una parola presente nella storia italiana, che è l'uomo come fattore di desiderio. Il senso religioso di Giussani, la capacità di desiderio di verità, giustizia, bellezza, quello ricordato dal Censis come crisi. Vi sembrerà poco, ma noi siamo in un'epoca, dal 1600 ad oggi, in cui la lettura economica e politica è una lettura di un altro tipo di uomo. Non è l'uomo che conosce partendo dal desiderio, l'uomo negativo di Hobbes, è l'uomo che va per pulsioni egoistiche e lo Stato deve controllare. Nel Piola di Donati dice quello che prima era nel 600 una lettura riguardante il mondo poliziesco, oggi è sul welfare, sulla realtà statalista. Ecco, noi abbiamo come prassi italiana, neanche molto capita, secondo me si comincia a capire proprio adesso, da certe letture del Magistero Pontificio e da Giussani, il desiderio, un'antropologia positiva, un uomo capace di, in nome della sua, appunto, del cuore che ha, di leggere la realtà. Voi ricordate la famosa frase di Giussani che ho qui riportato, quella sul desiderio con cui commenta il suo intervento ad Assago, quando parla del desiderio come la scintilla che mette in moto il motore, quello che, come il fattore non solo, come dire, della vita umanistica, della famiglia, come un po' tradizionalmente è, ma come il punto che mette in moto anche la vita economica, la vita sociale. Perché un uomo dotato di desiderio non si adatta, non reagisce, non è schiavo della condizione, ma ha sempre un fattore in più, una capacità di muoversi più grande di quella che ha, perché è quello che noi facciamo come esperienza del cuore. Il cuore non ci rende schiavo di ogni circostanza, il cuore ci dice che siamo fatti per cose grandi, e quando una circostanza anche è negativa, rinasce come impeto della ricostruzione, della positività, della persona unica e irripetibile da questo punto di vista. Allora, capite che questa idea è un'idea rivoluzionaria, sarà un'idea rivoluzionaria, come dire, banale, ma è una rivoluzione sotto il profilo del pensiero, non ancora attuata nel pensiero, ma nella prassi. Perché anche, comunque, con tutti i limiti, lo Stato italiano descritto da Bressan, almeno rinasce, anche dal punto di vista politico, da un incontro di movimenti ideali, per quanto edulcorati e tutto. La vita economica e sociale italiana nasce da questo. E se volete, la lettura duale di questa lettura di Hobbes è l'idea smithiana, che poi non è neanche tutto Smith, che è dall'egoismo dei singoli che attraverso la mano invisibile si costruisce l'equilibrio economico. Idea miseramente fallita con la crisi finanziaria del 2005, se voi leggete del 2008-2009, se voi leggete i testi, i giornali del 2005-2006, mi dicono questa idea neoclassica che l'egoismo del singolo lasciato libero, non regolato, l'esimio Giavazzi, che poi è capace di grandi cambiamenti, sul Corriere ti dice che questo bisogna non regolare, bisogna lasciar libero. Ecco, la vita economica italiana è il contrario, è un impeto ideale, positivo, costruttivo, la voglia di far lavorare, di creare prodotti, tutto questo è una lettura alternativa. Quindi il soggetto, ma cosa fa questo soggetto? Questo soggetto, proprio perché è dotato di desiderio, quando conosce la realtà, come dice il primo capitolo del senso religioso, la conosce con realismo, partendo dall'oggetto. Allora io vi dico, per esempio, cosa vuol dire l'ipotesi da verificare, cosa vuol dire dall'oggetto? Perché, per esempio, all'inizio di un benessere economico? Perché se voi conoscete un bicchiere in modo analitico, pragmatico, riproducete all'infinito questo bicchiere, la forza del mondo americano, standardizzare e ricostruire. Se voi costruite in modo idealistico, riproducete all'infinito un'idea. Ma se io conosco in modo realistico, guardo questo bicchiere e vedo Tosoni e dico, ma se lui avesse in mano questo bicchiere, come lo vorrebbe meglio? Un po' poco resistente, meglio farlo uno che non si piega. E poi, nello stesso tempo, un materiale biodegradabile, perché Tosoni è un ambientalista. E dopodiché, magari dobbiamo metterlo non rotondo, ma in un altro modo. Io guardo, conosco la realtà e chi usa, e quindi come tale continuo a costruire un'innovazione di prodotto che è l'intelligenza di capire chi userà questo. L'innovazione è dentro il modo di conoscenza, perché l'immaginazione di come la realtà è la realtà umana che usa una cosa può mettersi in azione. Allora da qui nasce il genio italiano, per esempio piccola impresa, se vuoi una delle cose secondo me più interessanti e più vituperate è la nascita dell'ENI, perché con buona pace di tutti che un paese senza petrolio come l'Italia riesca invece di chiudere un residuo del fascismo attraverso l'intelligenza di Mattei di creare una realtà che è alternativa alle sette sorelle, semplicemente perché l'intuizione di Mattei è di allearsi con i paesi produttori invece di depredare. Ecco, questa è un'altra idea di questo realismo della costruzione. Ora, anche il welfare di cui parlavamo prima è un welfare che nasce dal realismo del desiderio. Io capisco il bisogno attraverso il desiderio e mi adatto. Creo una formazione professionale, ma non creo una formazione professionale, creo una risposta a ragazzo disadattato, mi chiamo Don Bosco, o vedo i mutilatini mentre vado a trovarli e capisco, come raccontava Giussani di Dognocchi, che la risposta boh rispetto al dolore è non soddisfacente e capisco cosa vuol dire creare un'opera per lui. Il genio italiano del guerra è un genio di realismo, un realismo così forte che senza saperlo anche le altre culture, la cultura liberale e la cultura socialista, prendono, copiano, perché scusate, è strano che noi abbiamo un socialismo pur anche degli anni duri della guerra fredda, che invece di pensare semplicemente allo Stato, una parte lo pensa, è il più grosso fattore di costruzione sociale col mondo della cooperative, dagli anni del movimento operaio ma continua nel dopoguerra, perché in qualche modo questa cultura cattolica del desiderio del realismo diventa appannaggio, partendo da altre cose come la giustizia, di culture che non erano così, e tempera il mondo liberale in un'idea di progresso e di sviluppo. Ora, secondo me, questa percezione di un modo diverso di conoscere è il fattore del cambiamento, perché se tu non hai questo modo diverso di conoscere, quando ti trovi chiuso, o hai forza militare come i francesi, come si vede adesso in Libia, o sei come il Canada che quando quando il petrolio costa più di $40 al barile a Calgary tirano fuori dalla sabbia il petrolio e quindi vanno avanti, o noi siamo finiti. Ma se noi abbiamo, infatti questo è il momento della possibile Italia in Serie B, perché? Perché è un'Italia che si sta vergognando della sua cultura, si sta vergognando della conoscenza per avvenimento, si sta vergognando del fatto della sua tradizione vissuta oggi e sta cercando la sua strada altrove. Cercando la sua strada altrove non è in grado di cambiare, si difende. Resiste al cambiamento, ma nel momento in cui accetta, ha questa idea di conoscere, di questa risorsa che è l'uomo, ogni uomo, e di questa possibilità nella realtà di trovare qualcosa che corrisponde al desiderio, si rimette in azione, per dirne un'altra, che secondo me è frutto di questa idea. Dove hanno fallito gli americani, costruirsi la casa, questo desiderio, questo realismo ha fatto sì che l'Italia ha il 75% di gente che ha la casa di proprietà. E la gran parte di questa casa proprietà la gente se l'è costruita, perché evidentemente questo desiderio sulla realtà ha voluto dire che si usano le risorse per migliorare la vita. Allora quindi, concludendo, secondo me questa occasione dei 150 anni, secondo me è un'occasione per gli storici, per i culturali, di provare a rileggere la questione, perché secondo me il contributo dei cattolici non è nella morale e non è neanche nei principi rinunciabili, queste sono conseguenze. Il contributo dei cattolici è questa immagine, per fare un altro esempio di questo tipo, è il lavoro. Partecipando a un convegno di Rete in Opera due anni fa, c'era un professore lateranese che diceva questa storia, che l'idea di lavoro tradizionale nasce dal mondo liberista e dal mondo comunista. Il lavoro è, diciamo, l'emblema di queste culture laiche. Tanto è vero che lo mettono nella Costituzione, l'Italia è una repubblica fondata sul lavoro, dicono in Costituzione che voleva essere addirittura sui lavoratori. Ma nel momento in cui io parto da questa percezione del desiderio e questa conoscenza, il lavoro ritorna al lavoro cristiano, ritorna il lavoro che abbiamo conosciuto senza poterlo teorizzare, appunto arriviamo ad oggi per teorizzarlo, come trasformazione della realtà e come realizzazione dell'io, come vedete in certi, nello stesso senso religioso di Giussani, quando lui dice che l'uomo senza lavoro nella nostra società è un uomo perduto, ma lo vedete come un aspetto positivo, costruttivo, generativo, perché l'aspetto di fatica, l'aspetto di maledizione della Genesi è superato dall'idea di conoscenza che è sul lavoro. E non il lavoro, come dire, solo intellettuale, il lavoro manuale, perché voi sapete che il lavoro manuale nasce col cristianesimo. Si potrebbe andare avanti, ed è questo l'esercizio, ma secondo me il tema fondamentale è proprio scoprire come questa capacità di cambiamento è figlia di un modo di conoscere non ridotto, è figlia di un uomo positivo, desiderio, è figlio di una capacità di realismo. E come invece, per il nostro paese, e questo che vale per tutti, per il nostro paese è la faccia. Senza questo noi non esistiamo. Noi senza forza militare, senza forza politica, senza materie prime. Questo secondo me è la grande occasione che questo tema dei 150 anni ci pone, di rileggere la storia d'Italia, non appiccicando sopra delle immaginette, come se non ci fossero, ma di verificare dall'interno di queste cose finalmente un pensiero che sia, come dire, più confacente a una prassi. Mi ricordo quando facevo la CDO, a un certo punto Giussani ci disse, la CDO è più fatta che pensata, e si potrebbe dire la stessa cosa dell'Italia, che l'Italia è più fatta che pensata, anzi è pensata male sull'essere fatta. E nel momento in cui l'ideologia precedente crolla, perché capite che non sta più in piedi, perché l'ideologia dell'Italia unita o l'ideologia dei Rizzo e degli Stella non tiene più su questo paese va giù, diventa B, perché non è più capace di cambiare. Proprio in questo momento è la grande occasione che una rilettura storica è anche una proposta di un modo di conoscere che non sia ridotto, che è l'unica nostra risorsa.
Bene, come vedete, qui non si ha paura dell'unità d'Italia, qui non si ha paura del risorgimento, anzi, è stato proprio ben detto che è una delle modalità con cui un popolo, i soggetti della storia sono sempre dei soggetti comunitari, un popolo come quello italiano, impregnato di tradizione cattolica, ha saputo innovare in un contesto nuovo, ha saputo cercare soluzioni nuove, e anche se appunto abbiamo realizzato una forma che ha delle ferite, che ha dei limiti, questo non ha impedito a chi ha vissuto questa tradizione di continuare a costruire. Ecco, mi sembra che la cosa fondamentale nel momento in cui apro la possibilità appunto di intervenire con delle domande, appunto, è che stasera appunto si scopre che appunto la storia è fatta di costruzione, non è soltanto una storia di giudizi morali o immorali o politici, ma è come dire un cogliere e medesimarsi in un popolo che costruisce. Bene, però questa sfida a rileggere in questo modo l'Ottocento e l'oggi, che ci è stata presentata da Bressane e da Vittadini, adesso tocca a noi. C'è un ragazzo che, se qualcuno alza la mano, appunto può portare il microfono per fare delle domande brevi, mi raccomando. In attesa allora di qualche domanda provo a farne una io, cioè rilancio quello che diceva appunto Vittadini adesso, magari il professor Bressan, cioè ma allora nella forma con cui abbiamo realizzato l'unità c'era veramente o no la possibilità di lasciare spazio, oltre che ai diritti individuali, anche a una certa creatività sociale, a una certa modalità di espressione di questo surplus, di questa marcia in più che ha un popolo che ha un desiderio, appunto che non si limita, no, semplicemente agli aspetti strutturali e organizzativi, che non accetta di essere centralizzato. C'era questa possibilità, c'era, come dice in qualche modo per esempio anche il presidente Napolitano, c'era già in germe la possibilità dello sviluppo verso le autonomie, verso la possibilità di realizzazione di un principio di sussidiarietà, oppure invece questo è frutto proprio della rielaborazione novecentesca.
Certamente la cultura politica e giuridica dell'Italia liberale è una cultura fondata su una nozione individualistica dei diritti, certo, è anche la stagione, appunto una stagione che si connota in questo modo. Però bisogna osservare almeno due cose, cioè, da una parte che il diritto di associazione, sia pure entro limiti ristretti, è comunque tutelato, i singoli hanno la libertà di associarsi, già nello statuto albertino questo è un elemento fondamentale e tutto l'associazionismo sociale che si sviluppa lo fa a partire da questo presupposto, per cui magari si incontra l'ostilità delle autorità di pubblica sicurezza, ma il legislatore alla lunga non può impedire lo sviluppo appunto dell'associazione. E dallo sviluppo dell'associazione, dal confronto che l'associazionismo ha con le istituzioni, si sviluppa certamente una legislazione che in qualche modo fa spazio alla creatività sociale, perché il riconoscimento del mutuo soccorso, il riconoscimento dei diritti dei lavoratori fino a quello di sciopero e quindi del sindacato, il riconoscimento della libertà delle associazioni di beneficenza che anche in una cornice pubblicistica non possono però essere private delle loro caratteristiche statutarie. Quindi l'Italia liberale non è sorda alla sussidiarietà, se non altro per una ragione, perché così facendo, se appunto negasse la sussidiarietà, in ultima istanza negherebbe se stessa. Ecco, pensiamo appunto a questo dibattito anni 80-90, anche quello che matura nell'ambito della tutela della pubblica salute, della nascente legislazione sociale, del riconoscimento dei diritti contadini, cioè sono tutte tematiche interessanti. Forse non aveva certo un'apertura alla dimensione del sociale che sarebbe venuta più col Novecento, è vero, non dimentichiamo quanto poi però nel Novecento lo sviluppo sociale sia stato, particolarmente nella versione fascista italiana, di segno, ma lo notava Giorgio anche per altri aspetti, sia stato di segno prettamente statalistico, quindi uno sviluppo in chiave sociale che poi però dimentichi i diritti individuali, ecco, verrebbe anche qui da riprendere una frase del dibattito politico ottocentesco quando si diceva torniamo allo statuto, bene, in questo sì, cioè in questo valorizziamo il riconoscimento della libertà del soggetto, perché anche il sociale, ce lo diciamo sempre ma è importante ricordarlo, anche la dimensione sociale non esiste, non può esistere se non è tutelata fino in fondo la libertà del soggetto.
Bene. Allora, qualcuno invece vuole Scarafino.
concetto qual è? Che ci sono state e ci sono enormi opposizioni a questo, ma l'unica grande opposizione a uno sviluppo è la mancanza di coscienza di questa posizione umana, perché come diceva lei adesso, persino le cose negative possono evidentemente ostacolare, ma non fermare la creatività. La vera debolezza è quella che Giussani vede nel 54, quando lo stesso mondo cattolico non è cosciente dell'aspetto di novità che è un'esperienza di fede che sia risposta all'umano. Allora uno, un genio lo vede 70 anni prima, ma anche adesso il vero problema non è le inevitabili opposizioni esterne, quello che dice, perché non è che dobbiamo dire il risorgimento, tutto bene, bello, bellissimo. Ma nulla ferma una forza cosciente di se stesso come desiderio e come corrispondenza, mentre anche le cose più positive non vanno avanti se non c'è questo. Faccio un esempio che mi è rimasto sempre colpito. Nel 78, ci fu la legge per cui le fondazioni, le IPAB dovevano diventare regionali, poi la Corte Costituzionale disse che non era vero. C'erano delle IPAB che dissero no, noi preferiamo diventare regionali, questo è il problema. O quelle che ti dicono oggi che la carità non è sempre necessaria, come diceva Benedetto XVI, ma senza la giustizia ci vuole la giustizia e non la carità. Quando uno non è cosciente di quello che porta, potrebbe avere anche le legislazioni più positive, ma non va da nessuna parte. Se no, è chiaro che è meglio avere legislazioni positive che negative, ma addirittura una legislazione negativa non è in grado di fermare una capacità in azione, può rallentarla. Ma una forza sociale, e anche questa è una lettura degli anni del Nodespedi, i governi, come diceva Bressan, ferocemente anticattolici, addirittura il Crispi che teorizzava che la carità è solo di Stato, non hanno fermato un movimento imponente sul piano sociale. Hanno trovato forme diverse e si sono espresse. Questo è, appunto, come dicevo, non è un'ipotesi di lavoro da verificare. Quello, cioè, chi ha come suffragio, quello che cade nella nostra esperienza personale, lo possiamo vedere in grande stile su quello che in generale. E non è un caso che molti di noi si sono messi a studiare, sul piano storico o altro, aspetti di questo tipo. Non è un caso che 2 anni fa si fece la mostra di Tovini al meeting, perché è come se noi riscoprissimo la ragione di queste radici come una chiave di lettura anche della situazione attuale.
Non so se è utile e soprattutto c'è una possibilità di risposta, però provo comunque a fare questa domanda. Su quello che diceva prima lei, professor Vittadini, sul rischio di finire in serie B, e anche questa cosa che diceva, che Giussani si accorge nel 54 della necessità di recuperare tutta la tradizione, ma vorrei un po' capire, se si può, da dove nasce questo rischio, questa paura, questa vergogna che diceva della capacità al cambiamento, che è tipica quindi di questi 150 anni su serietà.
Ma io dico che il libro, per sempre fare riferimento a Giussani, quello sulla la Chiesa che abbandona la coscienza religiosa moderno, l'Italia è il paese dove questo si adatta, perché non esistono paesi in cui l'esperienza popolare cristiana fino all'età moderna ha un'incidenza così grande. Anche parlando con i nostri amici spagnoli, loro dicono: voi non vi rendete conto che l'Italia è un cammeo diverso, perché nei mondi, poi almeno da ignorante, però correggetemi se sbaglio, ma leggendo, non so, i libri tipo Rodney Stark, capisci, cioè lui ha questa interpretazione: gli stati dove c'è un forte potere centrale che si identifica col mondo cattolico finiscono per comprimere una capacità di azione popolare del laicato, e lui fa l'esempio proprio della Francia e della Spagna, dove in Francia rimangono alcuni intellettuali che noi amiamo, e in Spagna, lui dice, i vostri amici, la presenza di Franco, lo statalismo, comprime tutto quello che per noi è la presenza sociale. Ora, il Nord Europa se ne va prima, rimane l'Italia come un esempio in cui questo paradigma di realtà popolare portata dal laicato con forte incidenza sulla vita economica e sociale è importante. Ora, nel momento in cui tu non sei cosciente della tradizione che hai, del modo di conoscere che hai, evidentemente perdi tutto e perdi quello che è la forza italiana, che non ne ha altre, perché andiamo a vedere che cos'ha. Noi non abbiamo neanche un mondo intellettuale laico alla francese, se vogliamo, legato allo Stato, che crea dei grand commis, però come dei sacerdoti laici che difendono uno Stato potente. Il nostro è stato uno Stato da pecorai, non è uno Stato che fa una università come l'IRIA, tale per cui lì va l'élite francese e tutto il resto è così, e ha un'amministrazione di un certo tipo. Il nostro è uno Stato che non ha neanche un'élite laica capace di portare avanti questi aspetti, questo tipo. Allora che cosa rimane? Rimane questa possibilità di rigenerarsi. Nel momento in cui questa viene persa, e probabilmente viene persa non in tutti i parti del paese allo stesso modo, sarebbe interessante ragionare su qual è l'influenza del cattolicesimo lombardo sullo sviluppo del nord rispetto a quello che è per esempio il sud da questo punto di vista, perché per dire, qui è tutto un altro filone interessante, Milano. Ma Milano è il luogo dove le ideologie vengono stemperate, è un percorso che stanno facendo i nostri storici, e diventano un fattore di sviluppo. Nel 1700, mentre ci sono i lumi francesi, a Milano i lumi vogliono dire...
Approfitto per citare un bel libro che è stato appunto da poco curato dai nostri amici, Far bene e fare il bene, interpretazioni materiali per una storia del welfare lombardo, che è appena uscito, che indica proprio la prospettiva.
Tu è un cattolicesimo che esce prima, molto prima dall'ancien regime, che si confronta con le idee laiche e crea un mondo pluralista per il progresso. Ora, è interessante che non è in tutti i punti d'Italia. Perché, come dire, non per niente certe riflessioni, anche che poi leggevamo sui libri di scuola, dei delitti e delle pene, nascono a Milano. Manzoni che ragiona sulla colonna infame, quindi cioè, nascono su questo pensiero, su questa esperienza vissuta di cristianesimo che diventa un'immagine. E questo è il problema. Nel momento in cui questo va in crisi, come dire, va in crisi la stessa natura della nostra forza. Pensate per esempio al tema della scuola. Noi negli anni 70 avevamo un istituto tecnico professionale migliore del mondo e avevamo un liceo che per il modo di conoscere creava personaggi dell'altro mondo. Ora, oggi, ancora adesso, lo testimoniano i ragazzi che in scuola, università vanno a fare l'anno in America e così via. Il tipo di conoscenza che si ha, quando è conoscenza, non ha rivali. Ma nel momento in cui tu attacchi questo mondo scolastico distruggendo l'eccellenza della persona come capacità di generare e costruire per creare un appiattimento statalista, tu uccidi la scuola. Oggi gli istituti professionali italiani, anche a Milano, in certi casi sono problemi di ordine pubblico. Ma che cosa hai fatto? Hai pian piano nel corso degli anni mortificato questa capacità di generare e di costruire, per fare idea che i giornali sono impressionati, quando c'è stata la battuta di Berlusconi sulla scuola privata si sono accaniti per difendere, perché pur essendo il 5-6% della per difendere una scuola di Stato senza contenuti. Allora, dico, noi siamo il paese che senza questo non ci siamo. Senza un cattolicesimo popolare capace di generare laici che hanno l'idea di che cos'è la conoscenza, perdono lo sviluppo stesso del paese. Io capisco che questo è un paradigma abbastanza nuovo, ma io lo vedo nelle letture, dico, anche all'interno del mondo cattolico. Per esempio, anche qui da ignorante, ma se leggete il libro della Bocci su il cattolicesimo tra il 1920 e il 1940, all'interno dello stesso cattolicesimo ci sono modi diversi di viverlo e modi diversi per arrivare e certi guasti sono, secondo me, dallo staccarsi da un certo immagine di uomo e di cristiano, che che subito diventano, come dire, succubi di un'altra cultura. Allora, capisco che questo è ancora un paradigma da dimostrare, però secondo me è una cosa interessante da giocare proprio in questa chiave, perché ci permette di andare a giocare in trasferta. Questo non è il nostro campo tradizionale, ma è interessante che un campo tradizionale degli altri possa essere letto secondo categorie che secondo me lo leggono meglio di altri.
Mi viene da fare come un'ultima domanda a tutte e due, perché questo accenno che ha fatto Vittadini è il fatto che molte volte, anche negli stati dove la tradizione cattolica era molto forte, e qui mi permetto di aggiungere un particolare, che c'è uno storico laico, medievista, Sergi, che in un bel libretto sintetico sul Medioevo dice una cosa interessantissima, dice che la caratteristica fondamentale del Medioevo, che lui prima aveva detto che il Medioevo è improntato tutto da una mentalità religiosa, è quella di essere un'epoca sperimentale, che ha continuamente sperimentato nuove forme, nuove istituzioni a tutti i livelli, sociale, politica. E quindi è interessante questa conferma anche da parte appunto degli specialisti di questa ipotesi di lavoro, ma per restare a noi e per fare proprio un'ultima domanda appunto ai due relatori, ma allora questo riferimento al fatto che a volte un rapporto stretto tra una Chiesa e uno Stato nazionale può condurre a mortificare questa creatività del popolo cristiano, non ridà spazio e ruolo e importanza al tema del federalismo. Il federalismo è stata una corrente importante del risorgimento italiano e che oggi è uno dei grandi temi. Ecco, su questo forse potrebbero dirci qualcosa.
No, io sono mio centurio, sei. Certamente uno dei punti di forza della realtà italiana, che si differenzia da altri contesti europei, ancorché cattolici, è stato quello del policentrismo. Un policentrismo oltretutto esaltato dalla presenza della Santa Sede, una Santa Sede che, non dimentichiamolo, ha però svolto un ruolo nazionale. Cioè, ci sono i due aspetti, quindi sì, in questo caso l'Italia è atipica, perché non c'è mai stata una burocrazia di Stato forte, capace di imporsi sulle realtà locali. Prima, perché ce n'erano molte, e questo però rafforza l'idea di una comune appartenenza nazionale, proprio perché non fondata sulla forza e sul potere, ma perché nasce dal basso. Anche in questo l'Italia è un caso particolare fra le nazioni occidentali. E poi perché lo Stato nazionale italiano, anche se in alcune sue componenti ideali ci ha in qualche modo provato, conosceva però dei limiti. A differenza del fascismo o di altri regimi, era uno Stato liberale, che quindi non poteva, proprio per il suo rispetto del diritto dei singoli, non poteva andare oltre una certa soglia. Ma poi è la realtà italiana, che comunque è articolata, composita, varia, fatta di realtà diverse, e lo stesso legislatore postunitario in qualche modo ha fatto i conti, pur senza allora concedere un decentramento amministrativo regionale, però le specificità erano salvaguardate, se non altro a livello geografico, statistico, però sì, certo, le regioni come parti della storia italiana, anche tutte le varie esposizioni nazionali e internazionali tendevano a mettere in luce questa varietà nell'unità. E quindi io credo di sì, credo che la riscoperta di un federalismo, allora come tale di difficilissima se non impossibile realizzazione, però appunto tutto quel percorso iniziato con la Costituzione repubblicana basato sulle autonomie regionali e che oggi sta portando a realizzazioni ancora più significative in questo campo è sicuramente un dato interessante.
Io non commento questo perché commenta bene Bersaglio, io dico solo che guardate quello che stiamo dicendo stasera di solito è l'anomalia italiana considerata come un aspetto negativo. Noi veniamo da anni in cui questa anomalia, la presenza della Chiesa, di un diffuso cattolicesimo, è il fattore del sottosviluppo. Quindi noi attaccando questo tema attacchiamo frontalmente il Moloch di quello che tutti i commentatori, gli editorialisti dei principali giornali intellettuali dicono: l'Italia, era un leitmotiv soprattutto negli anni 2005-2006 quando c'era l'idea finanziaria, così via, l'Italia deve liberarsi di questa capacità diffusa di creare benessere per diventare, come gli altri paesi, appannaggio di un'elite politico-economica capace di governare un popolo che inevitabilmente è bue. E secondo me certi contorsionismi politici certe volte hanno a che fare con questa idea che dobbiamo liberarci di uno sviluppo popolare che ci differenzia dai grandi paesi anglosassoni. Quindi secondo me questa è una battaglia frontale, perché secondo me è la battaglia antideclino, ma è anche la battaglia per cui che si legge che cosa sia declino e chi sono in Italia.
Ancora una battuta.
Una battuta, Manzoni quando risponde a Sismondi su questo punto, proprio per rivendicare l'eccezione italiana di fronte all'ipotesi di una carità di Stato, di una carità pianificata dall'alto, propone l'esempio che proprio ci riguarda da vicino, perché è l'esempio di queste strade e dell'ospedale che sta in via Festa del Perdono, propone l'esempio del volontariato ospedaliero milanese e di Teresa Trotti Arconati, cioè è quello il modello ed è quello che ritorna poi continuamente nei Promessi Sposi.
Ecco, mi piace concludere ricordando quello che una volta diceva il maestro per tanti di noi, cioè Giorgio Rumi, diceva che il cuore dell'italianità è la Chiesa in cura d'anime. Vorrei che questo fosse proprio, come dire, un elemento da tenere presente, non solo come retaggio storico e certamente non come anomalia negativa, ma come un compito che possiamo assumerci, perché la Chiesa in cura d'anime, che è stato veramente un modello tipicamente lombardo, è stato qui ricordato in alcune forme specifiche, indica veramente la Chiesa come presenza sociale. Come presenza sociale che da qui è capace di innervare una fede che diventa cultura, opere, creatività, sociale e politica. Bene, questo è l'impegno con cui ci lasciamo e vi ringrazio molto di tutta l'attenzione. Grazie.